pagine sommesse di Cesare Frignati e Alessandro Re.
E ancora benvenuti e bentornati, amici radioamatori e compagni di Pagine Sommesse, sempre e comunque qui su Radio Statale. Oggi ci prendiamo una giornata di vacanza, di diporto, e ce ne andiamo tutti quanti al mare.
Buon pomeriggio, benvenuti. Anche oggi è necessario che rallentiate, che vi accordiate con un nuovo tempo, con un altro ritmo. Sabato 6 dicembre, ore 15:01. Siamo sulla spiaggia di un atollo sperduto. Sotto il sole c'è un uomo, solo. È seduto e contempla il mare. Lui, il capitano, è l'unico superstite di un naufragio. È giunto su quest'isola e ora attende, contempla le onde e ricorda il passato. Ripensa e ripercorre tutti i momenti vissuti in mare. Almeno per i prossimi 40 minuti vogliamo rimanere vicini a lui e ascoltare le sue parole.
Benvenuti. Comincia Pagine Sommesse.
Avanti, servo. Vieni. Avanti. Eccomi. Sono pronto ora. Vieni, qui, vicino, mio Ariel.
Ehi là, gran maestro. Mio venerabile signore, salve. Eccomi qua per eseguire quello che piace a te. Si tratti di volare, nuotare, tuffarsi nel fuoco, cavalcare i ricci delle nubi. Al tuo comando imperioso si piega Ariel con tutti i suoi aiuti.
Spirito. Hai inscenato a dovere la tempesta che ti avevo ordinato?
Punto per punto. Sono salito a bordo della nave del re e ora prua, ora poppa, ora sul ponte, in ogni cabina, ho fiammeggiato terrore. A volte mi dividevo e bruciavo in molti luoghi contemporaneamente. Sull'albero maestro, sulle antenne e il bonpresso. Ardevo come fiamme diverse e poi mi radunavo e riunivo di nuovo. I lampi di Giove, messaggeri dei tremendi tuoni, non erano più rapidi di me, né come me veloci più della vista. Il fuoco e gli scoppi di sulfure o fragore sembravano assediare il possente Nettuno e far tremare le sue onde superbe. Proprio così, e scuotere il suo terribile tridente.
Mio prode spirito, e chi in questo finimondo fu tanto saldo, tanto costante da non farsi infettare la ragione?
Non c'era anima che non fosse presa dalla mattana e non facesse scene di tragedia. Tutti si gettarono nel pelago schiumante e abbandonarono il vascello che ardeva tutto delle mie fiamme. L'infante del re, Ferdinando, con i capelli dritti. Erano stecchi, non capelli. Fu il primo a saltare, gridando: «L'inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui!»
Ecco, iniziamo il nostro viaggio con la celeberrima tempesta di Shakespeare, ma subito andiamo oltre. Con passi felpati e leggeri proviamo ad avvicinarci a questo canuto marinaio, questo naufrago, questo capitano. Vediamo, o soprattutto sentiamo, è il caso di dire, se ha qualche altra storia di tempeste avventurose, non magari la sua, la propria personale, ma qualche storiella sommessa per allietare il nostro pomeriggio.
The ship driven by a storm toward the South Pole. Il vascello è spinto dalla tempesta verso il polo sud.
E si levò in quel punto la tempesta, furiosa, prepotente. Percossi dalle sue ali, ci spinse lungamente nel sud, con le antenne e la prora inclinate, come chi, se inseguito con grandi urla e calpestando ancora l'ombra del nemico, china in avanti la testa, la nave si rubava alla tempesta, e fuggivamo sempre verso sud. Poi vennero nel cielo nebbia e neve e un freddo tanto saldo che il ghiaccio a blocchi andava galleggiando, verde come smeraldo.
The land of ice and fearful sounds, where no living things was to be seen.
La terra del ghiaccio e dei rumori sinistri, dove non si scorgeva essere vivente.
Picchi, di là dal turbine nevosi, mandavano un bagliore triste, non ombra d'uomo o d'animale. Ghiaccio, soltanto ghiaccio e il suo nitore. Il ghiaccio era dovunque, era qua, là, era tutto attorno. Crepitava, gemeva ed ululava, come svenuti sode un vano rombo.
Abbiamo ascoltato l'immortale storia dell'antico marinaio e della sua maledizione sotto forma di albatros, compagno ferale, la grande storia del romantico, del poeta romantico Coleridge, uno dei primi poeti maledetti, possiamo dire, anche se di stampo anglosassone, un grande figlio d'Albione. Ma ascoltiamo ancora qualche storia del naufrago, del marinaio solitario. La protagonista del mare, l'eroina indiscussa, è la nave, ovviamente, la barca. Che sia un grande vascello affascinante oppure una bagnarola da quattro soldi, comunque lei è la protagonista di tutte le nostre avventure e cuore. Allora ascoltiamo che cosa ci deve dire.
Ponendomi la mano sulla spalla, mi fece voltare un poco, mentre con l'altro braccio indicava. «Eccola, quella è la vostra nave, capitano», disse. Sentii un tuffo al cuore. Fu un colpo solo, come se il cuore dovesse cessare di battere. V'erano 10 navi, e forse più, ormeggiate lungo la riva, e quella che egli indicava era in parte coperta ai miei occhi dalla poppa della sua vicina. Disse, «L'affiancheremo in un attimo». Qual era il suo tono? Derisorio? Minaccioso? O soltanto indifferente? Io non riuscii a capirlo. Sospettai qualche malizia in quella inattesa manifestazione di interesse, ma tolse la mano e io mi appoggiai alla battagliola del ponte, guardando sul fianco. Non osavo alzare gli occhi, eppure bisognava farlo, e a dir la verità io non avrei potuto farne a meno. Credo che stessi tremando, ma non appena gli occhi si posarono sulla mia nave, ogni timore svanì. Sparì fulmineamente come un cattivo sogno, con l'unica differenza che un sogno non lascia dietro di sé un senso di vergogna, mentre io provai una momentanea vergogna per i miei precedenti indegni sospetti. Sì, era là. Il suo scafo, le sue attrezzature mi riempivano gli occhi di gioia, quel sentimento di vuotezza della mia vita che mi aveva reso tanto inquieto negli ultimi mesi, perse la sua amara plausibilità, la sua mala influenza, dissolto in un flusso di liete emozioni. Al primo colpo d'occhio vidi che era un vascello d'alta classe, una creatura armoniosa nelle linee del corpo ben fatto, nell'altezza proporzionata delle sue alberature. Quale che fosse la sua età o la sua storia, essa aveva conservato l'impronta delle sue origini. Era una di quelle imbarcazioni che, in virtù del loro disegno e della perfetta rifinitura, non sembrano mai vecchie. Tra le sue compagne ormeggiate a sponda, tutte più grandi di lei, sembrava una creatura di nobile stirpe, un destriero arabo in una squadra di cavalli da tiro.
Sì, l'affascinante vascello elegantissimo ma foriero di disgrazie, della linea d'ombra di Joseph Conrad. Ma il vecchio, amici di Pagine Sommesse, sicuramente, ne sono certo, non ha sempre conosciuto queste grandi imbarcazioni. Avrà anche passato alcuni giorni a sua vita sotto il sole cocente, pescando qualche piccolo pesciolino per avere qualcosa da mangiare, per esempio, come ora sta facendo, deve sopravvivere e pensare, quindi anche la quotidianità, la praticità. E allora andiamo anche noi a pesca con lui.
Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del Golfo, ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni, passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente salao, che è la peggior forma di sfortuna, e il ragazzo li aveva ubbiditi andando in un'altra barca che prese 3 bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota, e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne.
Era Hemingway, la storia di pesca più famosa del mondo, il vecchio e il mare. Questo marlin che viene catturato, sì, grande vittoria, ma poi nel tragitto verso il molo viene mangiato dai pescecani e quindi la vittoria marina si trasforma in sconfitta umana, anche se il suo scheletro rimane come vessillo di un grande trionfo, solitario però, senza testimoni. Anche questo è il mare. E allora vediamo se ci può raccontare altre storie sommesse ma affascinanti di animali marini, di creature giganti, strane, simpatiche, ambigue, pesci, polipi, calamari giganti e tanti altri amici del mare.
No, rispose il burattino. Io non sono affatto un ciuchino. Dopo avermi comprato, infatti, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi. Ma poi, cedendo a un sentimento pietoso d'umanità, avete preferito di legarmi un sasso intorno al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i conti senza la fata.
E chi è questa fata?
È la mia mamma, che appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino belle morto, cominciarono a mangiarmi. E che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e la criniera, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò pure di mangiarmi la coda. Da oggi in poi, disse il compratore inorridito, faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un asello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco. Io la penso come voi, replicò il burattino ridendo. Del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi, tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi arrivarono com'è naturale all'osso, o per dir meglio, arrivarono al legno, perché, come vedete, io sono fatto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e se ne andarono senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto. E nel dir così, fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua. E nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore. «Addio, padrone! Addio! Ricordatevi di me! Addio!» Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più. Ossia, si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dall'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su, in cima allo scoglio, una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. Raddoppiando di forza e di energia, si diede a nuotare verso lo scoglio bianco. Ed era già a mezza strada quando ecco uscire fuori dall'acqua e venirgli incontro una orribile testa di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte.
Che cosa fosse per Acab la balena bianca è stato detto. Che cosa a volte fosse per me rimane ancora da dire. A parte le più ovvie considerazioni su Moby Dick, che non potevano non risvegliare occasionalmente nell'anima di ogni uomo un certo timore, c'era un altro pensiero, o piuttosto un vago orrore senza nome riguardo alla balena, che a volte soverchiava completamente per la sua intensità tutto il resto. Eppure era una cosa così misera e pressoché ineffabile che io quasi dispero di renderla in forma comprensibile. Beh, era la bianchezza della balena che sopra ogni cosa mi sgomentava. Sebbene in molti oggetti naturali la bianchezza dia raffinato risalto alla bellezza, come se vi mettesse di suo qualche speciale virtù, vedi ad esempio nei marmi, nelle camelie o nelle perle, sebbene vari popoli abbiano in qualche modo riconosciuto una certa preminenza regale a questo colore e persino i grandi antichi re barbarici del Pegu ponessero il titolo di re degli elefanti bianchi al di sopra di tutte le altre loro magniloquenti attribuzioni di dominio, sebbene questa supremazia si applichi alla razza umana, dando all'uomo bianco un'ideale signoria su tutte le razze di colore, e sebbene in altre umane simpatie simboli, questo colore sia l'emblema di molte cose nobili e commoventi, sebbene persino negli altissimi misteri delle religioni più auguste essa sia stata considerata come il simbolo della divina purezza e potenza, e sebbene tutti i preti cristiani derivino direttamente dalla parola latina che significa bianco, il nome di una parte delle loro vesti consacrate, l'alba o la tunica indossata sotto la tonica, sebbene nell'Apocalisse di San Giovanni abiti bianchi vengano dati ai redenti e ai 24 anziani stiano vestiti di bianco davanti al gran trono bianco e santissimo che vi è seduto, bianco come la lana, pure malgrado tutte queste numerose associazioni di idee con tutto ciò che è dolce, onorevole e sublime, nell'idea più riposta di questo colore si nasconde qualcosa di elusivo che produce più panico all'animo di quanto il rosso non spaventi con il sangue. Questo carattere elusivo fa sì che l'idea del bianco, quando è separato da più gentili associazioni ed è accoppiato con qualche oggetto, in sé stesso terribile, accresca quel terrore ai limiti estremi.
Ma ormai era tardi. Il mostro lo aveva già raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo inghiottì con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per almeno un quarto d'ora.
In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. Storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be in the shade. Beneath the waves, oh what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do.
Diario di bordo. Ancora un giorno su quest'isola. Nessuno all'orizzonte. Il fuoco sulla spiaggia che ho acceso ieri non deve essere stato visto da nessuno. Ho deciso di inoltrarmi nell'entroterra per cercare un'altura e scrutare l'orizzonte. Magari accenderò lì in alto un nuovo fuoco.
Il nostro capitano si allontana e sparisce nel folto della foresta alle spalle della spiaggia. Lui va. Rimangono le sue parole, i suoi racconti reali, pratici, spesso fantastici, epici.
Eolo mi diede un'otre che fece scuoiando un bue di 9 anni e dentro degli urlanti uragani costrinse le strade perché signore dei venti lo fece il cronide e può fermare ed estare tutto ciò che vuole. Nella concava nave l'otre legava con una catenella d'argento lucente che non trapelassero fuori per nulla e solo il vento di Zefiro mi mandò dietro a soffiare che portasse le navi e noi pure, ma non doveva condurci a fine. Perimmo poi per la nostra pazzia. Infatti 9 giornate di seguito navigammo di giorno e di notte. Al decimo Già si scorgevano i campi paterni, gli uomini intorno ai fuochi vedevamo, vicini. Allora il sonno soave mi prese perché ero sfinito. Continuamente alla barra io ero stato senza darla a nessuno dei compagni perché più presto arrivassimo in patria. E i compagni parole fra loro parlavano e dicevano che oro e argento a casa portavo, Don Ideolo, magnanimo, figlio di Ippote. Così qualcuno diceva guardando l'altro vicino. Ah, vedi come costui è amato e onorato dagli uomini tutti, dei quali visita contrade e città. Da Troia si porta le molte belle ricchezze del suo bottino e noi, fatta la sua medesima via, a mani vuote ce ne torniamo a casa. Ora, poiché anche questo gli ha dato per amicizia Eolo, presto dunque, vediamo che cosa c'è, quanto oro e argento c'è dentro l'otre. Così dicevano, e vinse la mala idea dei compagni. Sciolsero l'otre. I venti tutti fuori balzarono e all'improvviso, afferrandoli, al largo li riportò l'uragano, piangenti, lontano dall'isola patria. In quel momento io fui desto e nel mio nobile cuore esitai per un attimo se gettandomi giù dalla nave dovessi uccidermi in mare o soffrire in silenzio e ancora tra i vivi restare. Soffersi e restai, ma giacqui avvolto nel manto in fondo alla nave. Le navi erano portate dalla mala tempesta di nuovo all'isola Eolia. I compagni piangevano.
Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. Antoine de Saint-Exupéry.
Poi.
C'è una gioia nei boschi inesplorati, c'è un'estasi sulla spiaggia solitaria, c'è vita vicino al mare profondo dove nessuno arriva e c'è musica nel suo boato. Io non amo l'uomo di meno, ma la natura di più.
George Byron.
Di una cosa sono convinto. Un libro deve essere un'ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.
Franz Kafka.
Il mare fantastico, la favola della balena di Pinocchio e l'immortale mito di Ulisse, l'eroe del mare, che improvvidamente lasciò l'otre dei venti di Eolo, scatenando una tempesta leggendaria. Andiamo ancora più avanti. Davanti a noi ci sono ora le onde. Queste simpatiche, vivaci, a volte anche però placide, ancelle del mare. E ascoltiamo allora un grande cantore che di esse lasciò immortale traccia.
Nella cala, tranquilla, scintilla, in testo di scaglia come l'antica lorica del catafratto, il mare. Sembra trascolorare, s'argenta, s'oscura. A un tratto, come colpo, dismaglia l'arme. La forza del vento l'intacca, non dura. Nasce l'onda fiacca, che subito s'ammorza. Il vento rinforza, altra onda nasce, si perde, come agnello che pasce pel verde. Un fiocco di spuma che balza, ma il vento rinviene, rincalza, ridonda, altra onda s'alza, palpita, sale, si gonfia, si incurva, s'alluma, propende, il dorso ampio splende come cristallo, la cima leggiera s'arruffa come criniera, nivea di cavallo, il vento la scavezza, l'onda si spezza, precipita nel cavo del solco, sonora, spumeggia, biancheggia, si infiora, s'odora, travolge la cuora, trae l'alga e l'ulva, s'allunga, rotola, la galoppa in toppa, in altra, in cui il vento die tempra diversa. L'avversa, l'assalta, la sormonta, vi si mesce, s'accresce, di spruzzi, di sprazzi, di fiocchi, d'iridi, ferve nella risacca, par di crisopazzi, scintilli e di berilli, viridi a sacca. A sua favella sciacqua, sciaborda, scroscia, schiocca, schianta, romba, ride, canta, accorda, discorda, tutte accoglie e fonde le dissonanze acute nelle sue volute profonde, libera e bella, numerosa e folle, possente e molle, creatura viva gode del suo mistero fugace. Musa, cantai la lode della mia strofe, sì, lunga.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare.
Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda lo è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando. Così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Ma infine, Orsù, il vero soggetto, il vero eroe protagonista di questi 45 minuti è l'uomo, e chi se no, amico o nemico del mare, è l'uomo che è sempre rapito, affascinato, ancorché ripudiato da questo elemento incredibile, immenso della natura. Eh sì, perché questo mare suscita un sentimento sublime, quasi enorme, che sfonda le pareti del suo petto, non riesce a stare lì, deve esondare, e l'uomo di conseguenza diventa lui stesso natura, lui stesso mare, sole, montagna. E quindi, cari amici di Pagine Sommesse, finiamo questo piacevole soggiorno esotico con un vero, questa volta, poeta maledetto francese, che secondo noi, in modo migliore di tutti, ha cantato questo rapporto assolutamente equivoco ed ambiguo con il mare, con il pelago infinito. Charles Baudelaire, l'uomo e il mare.
Sempre il mare, uomo libero, amerai, perché il mare è il tuo specchio. Tu contempli nell'infinito svolgersi dell'onda l'anima tua, e un abisso è il tuo spirito non meno amaro. Godi nel tuffarti in seno alla tua stessa immagine. L'abbracci con gli occhi e con le braccia, e a volte il cuore si distrae dal tuo suono al suon di questo selvaggio e indomabile lamento. Discreti e tenebrosi ambedue siete. Uomo, nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue più intime ricchezze. Tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto. Ma da secoli infiniti, senza rimorso né pietà, lottate fra di voi. Talmente grande è il vostro amore per la strage e la morte. O lottatori eterni, o implacabili fratelli.
Mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'è...
Pagine sommesse con Lara e Laura. Occhiali da sole e pinne sotto braccio, va a farsi un bel bagno. Noi vi lasciamo surfare sull'onda dell'italiano.